Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Raddoppierà le esportazioni di petrolio una volta risolti i problemi. Borrell, colloquio con Iran positivo. Negoziati fra Iran 4+1 saranno ripresi presto. Hamas, se il nemico sionista osa invadere Gaza, dovrà attendere la morte. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 15 maggio 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché vi presentiamo uno speciale dedicato alla ricorrenza di oggi, l'anniversario della nascita. Iran celebra appunto la giornata dedicata al grande gigante della letteratura iraniana, Ferdowsi. Amici ascoltatori, per ascoltare i nostri programmi basta andare sul nostro sito parsday.com/it per iscriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Tra poco. La compagnia petrolifera iraniana afferma che sarà in grado di raddoppiare immediatamente le esportazioni di greggio nazionali se i problemi che la Repubblica Islamica deve affrontare a livello internazionale saranno risolti. L'amministratore delegato Mohsen Khojastemehr ha dichiarato che la compagnia iraniana per il petrolio è perfettamente in grado di aumentare le esportazioni di greggio e tornare ai livelli precedenti prima delle nuove sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto all'Iran circa 4 anni fa. Dato che siamo riusciti a riportare la produzione ai livelli pre-sanzioni, ora sosteniamo che possiamo raddoppiare le esportazioni di petrolio. La capacità esiste nei terminali petroliferi e in altri meccanismi per aumentare le esportazioni di petrolio, ha aggiunto il funzionario citato dall'agenzia ufficiale iraniana IRIB. Le trattative tra l'Iran e le parti occidentali, stiamo parlando delle affermazioni di Joseph Borrell per quanto riguarda i negoziati Iran 4+1 a Vienna. Così per alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, le trattative Teheran, il 4+1, si sono sbloccate. Ha detto questo commentando la visita in Iran di Enrique Mora, coordinatore UE per i colloqui Iran e le potenze mondiali. Per quanto riguarda il rilancio, il ripristino del Barjom, accordo sul nucleare, piano d'azione congiunta globale, la visita di Mora a Teheran è stata positiva, aggiunto, la risposta è stata buona abbastanza per dire che possiamo rilanciare i lavori per le parti. Cambiamo pagina. Le brigate Zedin al-Qassam, l'ala militare di Hamas, ha messo in guardia il regime sionista da qualsiasi atto di aggressione contro la striscia di Gaza assediata. Se il nemico osa invadere Gaza dovrà attendere la morte. Così in una dichiarazione il braccio armato del movimento di resistenza islamica palestinese. Oggi domenica poco più di 4 milioni di libanesi si recano alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. In gioco ci sono 128 seggi. Il Libano si presenta a questa prova elettorale mentre un default finanziario sta travolgendo il paese. Le elezioni le elezioni per il rinnovo del Parlamento, per molti potrebbe anche preparare il terreno per una ripresa economica. La crisi economica è stata alimentata dal mal gestione delle autorità politiche e anche dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti al paese dei cedri. Secondo il portavoce del presidente turco Erdogan, la Russia vuole sedersi al tavolo dei negoziati sia l'Ucraina che l'Occidente per concludere un nuovo grande accordo. Lo sappiamo, la Russia vuole sedersi al tavolo dei negoziati non solo con l'Ucraina ma anche con l'Occidente e firmare un nuovo grande accordo. Per i negoziati tutte le parti, Europa e Stati Uniti compresi, devono prendere una decisione costruttiva, ha detto il portavoce di Erdogan. Ma cosa ha detto il presidente russo? I negoziati tra la Russia e l'Ucraina sono essenzialmente bloccati per colpa di Kiev. E quanto ha affermato il presidente russo nel colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, parlando a margine del G7 in Germania delle conseguenze del conflitto in Ucraina, ha detto: per quanto riguarda le armi all'Ucraina, come ho detto anche al ministro degli esteri Kuleba, il nostro principio è sempre lo stesso, la nostra linea direttrice è il principio di legittima difesa di un popolo e di uno Stato come Ucraina. Delle affermazioni, delle osservazioni del ministro degli esteri italiano per quanto riguarda l'invio di armi in Ucraina vi parlerò nello spazio dedicato al commento di oggi. L'India ha deciso di vietare con effetto immediato tutte le esportazioni di grano nel tentativo di proteggere la sicurezza alimentare nazionale, lo ha comunicato il governo, intervenendo bruscamente la sua politica di forniture a livello globale per colmare una carenza alimentare mondiale. E le esportazioni di energia elettrica da parte della Russia alla Finlandia sono state sospese, lo ha reso noto l'operatore della rete elettrica finlandese. La Rao Nordic, la compagnia russa incaricata di distribuire energia elettrica, ha annunciato che l'alimentazione sarebbe stata interrotta a mezzanotte di ieri. E l'Unione Europea fornirà all'Ucraina ulteriori aiuti militari di 500 milioni di euro per aiutarla contro la Russia. Così gli aiuti europei all'Ucraina arriveranno a 2 miliardi di euro proprio dall'inizio dell'operazione speciale militare di Mosca contro il regime di Kiev. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Italia, nuove armi all'Ucraina, l'ipocrisia del Movimento 5 Stelle. Il G7 si è impegnato questo sabato a contribuire ad aiutare militarmente l'Ucraina, rafforzare isolamento politico e economico della Russia. I ministri degli esteri di Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone, Inghilterra e Unione Europea, riuniti nel palazzo tedesco Weisshaus, hanno confermato la loro volontà di continuare continuare a fornire armi all'Ucraina e assistenza nella sua difesa contro la Russia, finché sarà necessario, affermano senza nessun tipo di limitazione in termini di quantità e qualità degli armamenti i ministri del G7. Da un punto di vista finanziario, Der Spiegel ha riferito che i membri del G7 sono disposti a fornire all'Ucraina un ulteriore aiuto finanziario di circa 30 miliardi, un'iniziativa che secondo media tedeschi dovrebbe essere approvata nella riunione dei ministri delle finanze del gruppo che avrà luogo la prossima settimana a Petersberg, vicino a Bonn, sempre in Germania. Mentre l'Italia si appresta a proprio approvare il terzo pacchetto di aiuti militari, il secondo del 22 aprile, mai passato dal Parlamento per la delega in bianco ricevuta da tutti i partiti politici, compreso proprio chi oggi si dichiara meno guerrafondaio, esplode il caso di ipocrisia assoluta dentro il Movimento 5 Stelle, dopo che l'ex primo ministro, attuale segretario del partito, Giuseppe Conte, alla trasmissione Piazza Pulita di giovedì scorso, escludeva l'invio di ulteriori armi. Il ministro degli esteri, sempre del Movimento 5 Stelle, si impegna per l'esatto opposto con gli altri ministri del G7. La verità è una sola: il 31 marzo il Movimento 5 Stelle, insieme a tutti gli altri partiti di maggioranza e per così dire opposizione, hanno dato una delega in bianco al governo sulle armi all'Ucraina, delega in bianco che ha permesso al ministro dei 5 Stelle Di Maio di cofirmare un decreto di 22 aprile per nuove armi, senza che il Parlamento italiano abbia minimamente discusso niente. Delega in bianco che permette al ministro 5 Stelle Luigi Di Maio di impegnarsi per l'invio di nuove armi senza nessun tipo di passaggio parlamentare.
Quindici maggio, giornata di commemorazione del grande Ferdowsi. Gentili ascoltatori, salve e ben ritrovati all'angolo di attualità di oggi, che è dedicato al grande poeta iraniano Ferdowsi. Restate con noi. Nel corso dei suoi millenni di vita, il popolo iraniano ha dato i natali a tantissimi grandi che con le loro opere e i loro gesti si sono resi per sempre motivo di gloria per il popolo iraniano. Tra questi personaggi eterni, uno dei più grandi è senza dubbio Ferdowsi, un poeta e un uomo che non ha eguali nella letteratura persiana. Per questo nel calendario ufficiale dell'Iran viene commemorato il 15 maggio, ovvero il 25 Ordibehesht, Ferdowsi, forse il più venerato poeta persiano. Ferdowsi, che si colloca agli inizi della letteratura persiana di epoca islamica, nacque in un villaggio presso Tus, in nord-est della Persia. Suo padre fu un ricco proprietario terriero. La sua grandiosa opera epico-letteraria chiamata Shahnameh, Libro dei Re, alla quale dedicò 35 anni circa della propria vita, fu in origine composta per essere presentata ai sovrani samanidi, che erano i capofila del movimento di rinascita culturale iranica dopo la conquista del paese da parte degli arabi nel corso del VII secolo. Quando compì 23 anni, Ferdowsi scoprì uno Shahnameh scritto da Abu Mansur al-Muammari, che tuttavia non era in forma poetica. Era una vecchia versione commissionata da Abu Mansur ibn Abdurrazzaq. La scoperta avvenne in un momento particolare della vita del poeta. Ferdowsi avviò la composizione del suo Shahnameh nel 977. Nel corso della vita di Ferdowsi, la dinastia Samanide fu abbattuta dall'impero Ghaznavide. Dopo 30 anni di duro lavoro, Ferdowsi completò la scrittura del poema e 2 o 3 anni dopo egli si recò a Ghazni, capitale Ghaznavide, per presentarlo al sultano. Nei testi medioevali si cita in numerosi documenti lo scarso interesse mostrato dal nuovo sovrano, il sultano Muhammad di Ghazni, nei confronti di Ferdowsi e del suo lavoro. Secondo gli storici, Mahmud aveva promesso a Ferdowsi un dinar per ogni distico scritto nello Shahnameh, per un totale di 60.000 dinar. Ma in seguito ritrattò e gli donò appena 20.000 dirham, che avevano un valore decisamente inferiore rispetto al dinar. Alcuni pensano che questo tradimento fosse causato dalla gelosia e dalle invidie degli altri poeti che lavoravano alla corte reale. L'incidente cosiddette forza i nemici di Ferdowsi presenti all'interno della corte stessa. Ferdowsi rifiutò il denaro e, secondo alcune fonti, lo donò ad un uomo povero che vendeva vino. Dopo aver peregrinato per un periodo nel Sistan e nel Mazandaran, egli ritornò infine a Tus, affranto ed adirato. Lasciò un poema dedicato al sovrano all'interno di un muro della stanza in cui aveva lavorato in tutti quegli anni. Era un lungo e rancoroso poema, più simile a un'invettiva, e finiva con le parole: «La vendetta del cielo non dimenticherà. Il tiranno arretrerà per le mie parole di fuoco e tremerà per l'ira di un poeta». Ferdowsi fu seppellito nel cortile della sua abitazione, dove oggi si trova il suo mausoleo. Questo monumento funerario per il grande poeta fu costruito solo nel 1925. A Roma, nel 1958, è stata eretta una statua in marmo, opera dello scultore Sadighi, realizzata nello studio romano dello scultore Ugo Qualieri. Il 2010 è stato proclamato dalle Nazioni Unite come anno di Ferdowsi, proprio perché il 2010 corrisponde al 1000° anniversario della stesura dello Shahnameh. Quest'anno l'Iran ha promosso diverse iniziative per la presentazione di questo poeta a livello nazionale e mondiale. L'ambasciatore iraniano in Danimarca, Morteza Domanpok, ha partecipato alla conferenza di Copenaghen insieme ad un numero di studiosi danesi e svedesi, professori universitari e studenti presso l'Università di Copenaghen. Ferdowsi è uno dei giganti indiscussi della letteratura persiana. Dopo il suo Shahnameh, nell'area soggetta all'influenza della lingua persiana, nei secoli vennero scritti numerosi altri lavori simili. Tali opere, senza eccezioni, furono tutte basate sulla struttura e sullo stile del capolavoro di Ferdowsi, senza che però alcuna di esse potesse raggiungere lo stesso livello di fama e popolarità. Ferdowsi ricopre un ruolo unico nella storia persiana, in virtù dei progressi da lui compiuti nel far rivivere e nel recuperare la lingua persiana e le tradizioni culturali. I suoi lavori sono annoverati come una componente cruciale della sopravvivenza della tradizione linguistica della Persia, in quanto tali opere hanno permesso a buona parte della lingua di rimanere intatta e codificata. A tal riguardo, l'impatto di Ferdowsi sulla lingua e sulla cultura dell'odierna area culturale persiana sorpassa quello di Nezami, Omar Khayyam, Asadi Tusi ed altre personalità letterarie di grande livello. Secondo l'Enciclopedia Britannica, i persiani ritengono Ferdowsi come il più sommo tra i poeti. Per circa un migliaio di anni essi hanno continuato a leggere ed a tramandarsi oralmente la sua opera principale, lo Shahnameh, nella quale l'epica nazionale persiana trovò la sua forma finale e maggiormente duratura. Il libro dei re di Ferdowsi è un miscuglio unico di leggende e mitologia, azioni e geste eroiche, vicende storiche e preistoriche, racconti e tragedie del passato, insomma una vera e propria enciclopedia per la Persia e i popoli iranici, un qualcosa che, come dice lo stesso poeta in una famosa poesia, ha reso immortale il persiano e i persiani. Oltre alla cultura orale, c'era poi anche quella scritta, ed abbiamo detto che prima della stesura dello Shahnameh, il libro dei re, altri letterati avevano cercato di raccogliere in una sola opera i miti del passato, senza però riuscire. Lo Shahnameh è stato tradotto in diverse lingue europee, ad esempio la prima traduzione italiana è stata fatta da Italo Pizzi nel 1886. Certo, la traduzione dell'opera non può contenere tutte le sue particolarità e non può trasmettere al lettore europeo il linguaggio speciale dello Shahnameh in maniera completa, ma non per questo non ha affascinato storici e letterari. Le copie illustrate dell'opera sono tra i più sontuosi esempi di miniatura persiana. Diverse copie rimangono oggi intatte, benché due delle più famose, da Hukton Shahnameh e la Gran Mongol Shahnameh, furono suddivise in fogli venduti separatamente nel XXI secolo. Un unico foglio è stato venduto per 1,7 milioni di dollari nel 2006. Il Bayasanghori Shahnameh, una copia manoscritta, è stata inclusa dall'UNESCO nella lista della memoria del mondo. Jan Ripka, autore di History of Iranian Literature, riguardo allo Shahnameh scrive: «È una verità che in tutto il mondo è difficile trovare un'opera e un altro popolo con una simile epopea imponente che comprenda la storia, le tradizioni e la mitologia di un così vasto spazio di tempo». Gentili ascoltatori, vi ringraziamo dell'attenzione e a presto.